considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite, però fatemi prima rivolgere un pensiero affettuoso alle gemelle Kessler, che tra le altre cose che hanno scritto tra i loro desideri c'è quella di mischiare le loro ceneri a quelle della madre e del loro cagnolino. Prendete nota, perché domenica 23 novembre c'è la festa degli alberi, dove a l'Oasi Smeraldino di Rozzano, e come sapete io amo moltissimo questo luogo, che trovo prezioso da custodire come fa con tanta passione Katia Acquaviva. Alle 11 su prenotazione c'è una passeggiata immersiva nella foresta urbana dell'Oasi Smeraldino, poi c'è un pranzo con polenta, ragù, vegetale, eccetera eccetera. Il pomeriggio ingresso libero senza prenotazione, ci sarà una mostra fotografica naturalistica, adozione di alberi per celebrare la giornata di compleanno dell'Oasi Smeraldino e dell'associazione Ape Natura, e naturalmente, come sempre, ogni donazione sarà ben gradita. Come sempre, anche adesso ci avviciniamo a Natale, ci sono tanti pensieri, cosa faccio, eccetera, eccetera. State vicini a questi posti così preziosi, così importanti, state vicino ai rifugi. Il rifugio Miletta parte con un suo calendario particolare, ma insomma tante realtà che vanno sostenute, a cui insomma bisogna voler bene oltre che rispetto. Ma eccomi a dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che è Maria Vittoria Modica, prima ricercatrice del Dipartimento di Biologia e Evoluzione degli Organismi Marini della Stazione Zoologica Anton Dorn. Buongiorno Maria Vittoria Modica.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, grazie a lei per essere con noi, anche perché oggi trattiamo un tema abbastanza particolare, perché parliamo di veleno e animali, ecco, mettiamola in questo modo. Insomma, siamo abituati a pensare agli animali in modo o innocuo o feroce. Il veleno è per certi versi un'insidia molto particolare del regno animale.
Sì, è un'insidia più sottile, più subdola se vogliamo, e soprattutto molto più diffusa di quanto si pensa comunemente, perché quando noi pensiamo agli animali velenosi ovviamente ci vengono in mente quelli che sono pericolosi per noi, per l'uomo,
certo.
Quindi serpenti, ragni, scorpioni, al massimo vespe e api, che in alcune circostanze possono effettivamente essere pericolose. E ovviamente si tratta di pericoli reali. I serpenti a tutt'oggi sono una causa di morte importante in alcune zone del mondo, Africa subsahariana, sud-est asiatico, America meridionale. Si parla in realtà di 100.000 morti l'anno ancora per morso di serpente, un numero molto maggiore di invalidità dovuta al morso. Però a questi soliti sospetti, diciamo, ne vanno aggiunti molti, molti altri che non sono pericolosi per noi, ma comunque producono e usano il veleno nelle loro interazioni ecologiche. Stiamo parlando di decine di migliaia di specie.
Ecco, e questo già stupisce, no? Perché in fondo siamo noi, col nostro occhio umano, diciamo così, abituati a raggruppare, come diceva lei, a un nucleo abbastanza circoscritto di specie, invece sono moltissime. Ma senta, ma quindi diciamo che sono tutte le specie animali, cioè non solo i rettili, quindi?
Sono tantissime specie diverse. Una ricerca recente ha mostrato che il veleno si è evoluto in modo indipendente in 101 gruppi diversi di animali, diciamo in tutto l'albero della vita. Quindi dalle meduse ai primati,
certo.
Il che ci dà un'indicazione del successo evolutivo, no? Di questa strategia adattativa che è la produzione di veleno. Però forse per capire meglio conviene fare un attimo un passo indietro e chiarire che cosa intendiamo oggi per veleno.
Sì.
Perché è un termine anche di uso corrente che però quando se ne parla in senso scientifico ha un significato molto preciso. Perché oggi i ricercatori che lavorano sul tema sono abbastanza concordi nel definire il veleno come una miscela complessa ma fatta principalmente di peptidi e proteine che sono codificate nel genoma, nel DNA della specie velenosa e vengono somministrati tramite strutture specializzate, strutture pungenti, iniettanti, eccetera, per agire su bersagli molecolari all'interno di un'altra specie, di cui vanno ad alterare la normale fisiologia, i normali processi fisiologici. E in questa accezione vengono considerati animali velenosi, per esempio, anche tutti gli ematofagi, i vampiri, come zanzare, lamprede, zecche, eccetera, che anche se non uccidono i loro ospiti, ne modificano comunque la risposta fisiologica per potersi nutrire.
Certo. Quindi diciamo che non sempre il veleno è letale, ma il veleno può essere uno stadio, un passaggio intermedio, diciamo così, no? Tra specie. Ma perché gli animali usano il veleno?
Beh, perché sebbene sia costoso metabolicamente, costoso da produrre, è molto, molto efficace, è molto efficiente. Gli permette, per esempio, di essere molto efficienti sia nella predazione, ma anche nella difesa dai predatori. E queste sono un po' le due funzioni principali dei veleni. Nella predazione viene utilizzato per immobilizzare rapidamente la preda, e quindi generalmente ha una componente paralizzante che impedisce alla preda di muoversi. E un'osservazione interessante è che in qualche modo è la preda a fare il veleno. Quello che intendo è che molto spesso specie non imparentate fra di loro, ma che si nutrono di prede affini, tendono ad avere un veleno simile che si è evoluto in maniera convergente, indipendentemente, per essere efficace però sullo stesso tipo di preda.
Ma scusi, ci fa un esempio concreto perché così capiamo meglio?
Sì, per esempio, se noi prendiamo serpenti e topo ragni, entrambi mangiano insetti in alcuni casi, e i serpenti e i topo ragni che mangiano insetti hanno delle neurotossine che si assomigliano e che sono attive allo stesso modo nel paralizzare gli insetti.
Senta, e come c'è un unico modo per inoculare il veleno? Cioè lei ha parlato prima appunto di adesso io dico pungiglioni per capirci in modo rozzo.
Ci sono anche pungiglioni.
Ecco, ma quali sono? Perché poi ci sono anche veleni che magari passano attraverso la pelle, mi vengono in mente i rospi, no? Ci sono.
Sì, assolutamente. In realtà nella, diciamo, accezione moderna si tende a distinguere fra animali velenosi e animali tossici. Il veleno è proprio codificato nel DNA dell'organismo velenoso e appunto deve essere somministrato con tutta una serie di strutture che vanno dai pungiglioni all'aculeo degli scorpioni, ai denti dei serpenti. Ci sono tantissime strutture diverse.
Sì.
Mentre gli animali tossici, come le rane, come il pesce palla, per esempio, accumulano tossine che però vengono accumulate tramite la dieta. Per esempio, le rane rospi mangiano insetti che sono loro i reali produttori di tossine.
Sì.
Le accumulano nei propri tessuti e a questo punto diventano pericolosi pur non pungendo, quindi sono pericolosi per ingestione o per contatto. E in inglese ci sono due termini diversi, venomous e poisonous. In italiano utilizziamo genericamente il termine velenoso per indicare entrambe queste modalità, ma la differenza principale è che nel caso dei veleni questi sono proprio codificati nel DNA, essendo peptidi o proteine. Nel caso delle tossine, invece, degli organismi, in inglese poisonous, queste sono prese dalla dieta, non sono codificate nel loro DNA e non sono ovviamente proteine e peptidi, ma sono delle piccole molecole generalmente. E un modo semplice per ricordarselo: gli animali velenosi, se ti mordono, muori. Gli animali tossici, se tu li assaggi o se li tocchi, muori.
Sì. Ecco, certo, è un piccolo ma significativo distinguo da fare. Senta una cosa, dottoressa Modica. Questo tipo di miscela, come giustamente ci precisava lei, che è il veleno, agisce sempre nello stesso modo? Cioè, qual è la cosa che lo fa classificare, diciamo così, come veleno effettivamente?
Allora, i veleni hanno tantissime, essendo delle miscele estremamente complesse, appunto vanno ad agire su diversi bersagli fisiologici della vittima, della preda o del predatore da cui l'organismo velenoso si vuole difendere, perché molto spesso il veleno ha anche una funzione di difesa. E in genere queste tossine del veleno si possono distinguere grosso modo in tre grandi gruppi: le neurotossine, che agiscono sul sistema nervoso, sì, le citotossine, che agiscono sulle cellule della vittima, e le emotossine, che agiscono sulla circolazione e coagulazione del sangue. E sono dei peptidi, delle proteine diversi fra di loro, con delle caratteristiche proprio strutturali diverse, delle forme diverse, e vanno a svolgere una funzione diversa. Le neurotossine vanno proprio a impedire la comunicazione fra le cellule nervose e sono quelle responsabili della paralisi.
Sì.
Quindi sono fra quelle più pericolose in alcuni casi, perché la paralisi, per esempio, se si viene punti da una cubo medusa, che sono queste meduse australiane, ma attenzione che se ne sono state avvistate anche da noi, sono delle piccole meduse australiane con una forma cubica, queste neurotossine sono in grado di paralizzarci fino al blocco respiratorio, quindi fino alla morte. Le citotossine invece fanno praticamente esplodere le cellule, quindi provocano dei danni cellulari, oltre a facilitare la distribuzione delle altre tossine nel corpo della vittima. E poi ci sono le emotossine, che sono quelle per esempio delle vipere,
sì,
che sono in grado di provocare la formazione di coaguli di sangue e anche di importanti emorragie. Quindi un insieme di funzioni, in alcuni animali sono più è più importante la funzione neurotossica, mentre in altri è più importante la funzione citotossica o quella emotossica, che però agiscono in maniera sinergica per ottenere un preciso risultato che è diverso tra predatori e tra organismi che usano il veleno per predare, quindi paralisi, immobilizzazione delle prede, e organismi che si difendono,
certo,
che in genere tendono a provocare dolore.
Certo.
Il caso più tipico è quello dei pesci velenosi. Chiunque abbia mai su una spiaggia sabbiosa messo il piede su una tracina sa,
sì,
bene quanto può essere dolorosa la puntura.
Sì, certo.
E quello è proprio un meccanismo di deterrenza rispetto a potenziali predatori o altri pericoli che possono derivare dall'ambiente.
Senta, peraltro, molto spesso gli animali velenosi o tossici, mettiamola così, hanno poi delle colorazioni particolari, perché avvisano in qualche modo: sta a corto, che se mi tocchi ti fai male, giusto?
Esatto. Esattamente, colorazioni aposematiche sono molto molto diffuse fra i tossici, che utilizzano sempre per difesa il loro corredo di tossine, quindi per esempio le rane gli lobatidi, che sono queste rane tropicali arboricole molto molto colorate, e le vespe anche hanno una colorazione, poi in realtà giallo e nero sono proprio i due grandi classici tra i colori di segnalazione del pericolo. Però attenzione, perché alcune specie che usano il veleno per difendersi, soprattutto in ambiente marino, per esempio i pesci, in realtà sono molto criptici, quindi loro in realtà hanno una colorazione che gli permette di mimetizzarsi con il substrato. Quindi ci sono in realtà entrambi questi aspetti: chi si mette, diciamo, molto in mostra, e chi invece più subdolamente, diciamo, tende a scomparire.
Senta, lei diceva che appunto animali velenosi sono diffusi, ci diceva un numero incredibile di quantità, insomma, di animali di questo tipo, e a un certo punto lei ha parlato anche di primati, quindi esistono anche i mammiferi velenosi. Io avevo in mente l'ornitorinco, che non so se è un primate, non credo.
Non è un primate, è un mammifero, e sono pochissimi i mammiferi velenosi, però qualcuno ce n'è.
Sì.
L'ornitorinco sì, è il più noto. La cosa interessante è che il veleno, che è prodotto in delle ghiandole che sono vicino alle zampe posteriori e somministrato con degli speroni, è prodotto solo dai maschi, e in questo caso viene usato soltanto dai maschi per la competizione con altri maschi nella stagione dell'accoppiamento, quindi una funzione in questo caso che non è né predatoria né difensiva, ma di competizione intraspecifica legata appunto all'accesso alle femmine. E il primate a cui facevo riferimento è il lori, che è un piccolo primate, assomiglia a un lemure,
sì,
è anche abbastanza imparentato,
sì,
in cui il veleno è difensivo. Il loris produce questo veleno nelle ghiandole sottoascellari, quindi dalle ascelle.
Sì.
Se si sente minacciato, prende una posa in cui alza le braccia dietro la testa, mettendosi,
sì,
a pancia all'aria, insomma, un po' come un cucciolo che vuole essere,
sì,
accarezzato, ma in realtà è molto subdolo. Perché che cosa fa? Si lecca rapidamente l'ascella, carica i suoi denti appuntiti e scanalati di veleno, e è in grado di dare un morso dolorosissimo, quindi un adattamento decisamente particolare.
Pazzesco.
A parte, cioè, questi due casi, ci sono poi tutta una serie di piccoli mammiferi, topo ragni, solenodonti, che sono dei mammiferi insettivori, parenti dei ricci, diciamo, di tanti,
sì,
ricci, che usano il veleno invece in maniera predatoria per anestetizzare, paralizzare gli insetti. Quindi, diciamo, sono pochi e molto particolari i mammiferi velenosi.
Senta, Mauro, il nostro ascoltatore chiede: gli animali velenosi o tossici si difendono o predano? Che poi è un po' l'aggancio a quello che lei stava dicendo. Mi pare che siano tutte e due le opzioni.
Tutte e due le opzioni, e possiamo dire anche di più, perché ci sono degli animali velenosi che sono in grado di modificare il veleno che producono, quindi dimostrando un'enorme plasticità nel gestire la composizione finale di questo cocktail, a seconda che si trovino di fronte uno stimolo diciamo di tipo pericoloso per loro, quindi un potenziale predatore, o una potenziale preda, quindi cibo. Per esempio, ci sono queste bellissime conchiglie, queste bellissime lumache marine del genere Conus, che sono anche molto collezionate,
sì,
perché la conchiglia è decisamente bella in molti casi, che sono proprio, diciamo, dei farmacologi di livello top, perché ogni specie produce circa 200 neurotossine diverse. Ma non solo, sono in grado di modificare completamente in pochi minuti la composizione del veleno a seconda che si trovino di fronte a un predatore o una preda. Quindi un'enorme flessibilità e plasticità nella regolazione della composizione del veleno.
Senta, dottoressa Modica, lei, stiamo trascurando, o meglio, lei ogni tanto lo butta lì, ma insomma tutta la popolazione del mare, che sappiamo a vari livelli di animali velenosi o tossici. Mi viene in mente un paio d'anni fa, mi pare ci fu il grande protagonista dell'estate, il vermo cane, pover'anima, non so, improvvisamente diventò il mostro marino più pericoloso in Italia. Sono tanti gli abitanti del mare che usano questa strategia.
Tantissimi, tantissimi, basti pensare che soltanto negli icnidari, che è il gruppo che comprende meduse, coralli, anemoni di mare, e che conta circa 12.000 specie secondo le stime, è costituito interamente da animali velenosi. Tra l'altro sono anche animali molto antichi, si sono originati almeno 600 milioni di anni fa, quindi diciamo il veleno è comparso sulla Terra molto presto. E questo gruppo in particolare è interessante anche perché somministra il veleno con delle strutture molto piccole, delle strutture subcellulari che si chiamano nematocisti e che sono delle specie di micropentole a pressione cariche di veleno e in seguito a una stimolazione meccanica liberano come una molla un lunghissimo filamento appuntito che è quello che poi ci punge e provoca l'effetto urticante. Poi ci sono i conus che ho già menzionato, ma anche il polpo è un altro mollusco che ha delle ghiandole salivari collegate al becco che gli permettono di anestetizzare i crostacei di cui il suo ambiente naturale si nutre. Poi sì, ci sono tutta una serie di vermi, fra cui il vermocane, i pesci, la lista
è enorme.
Lunga.
Senta, ma mi sbaglio o agli inizi di dicembre, il 9 dicembre, ci sarà una mostra proprio su questo tema?
Assolutamente, anzi colgo l'occasione per invitare chi ne volesse sapere di più a venirci a trovare a Napoli, al Museo Darwin Dorming della Comunale, dove aprirà appunto il 9 dicembre questa mostra che si chiama Veleni da mare, e dove presentiamo un po' i diversi adattamenti degli organismi marini velenosi a questa particolare, diciamo, strategia.
Certo. Senta, dottoressa Modica, è naturalmente un tema molto affascinante, ma posso fare una domanda indiscreta, come fa spesso questa trasmissione? Ma lei come si è appassionata a questo tema? cosa le ha fatto scattare la molla per studiare così approfonditamente questa tematica?
Guardi, è stato il conus. Io in realtà sono una specialista di evoluzione di molluschi gasteropodi e quando ho visto i conus, quindi animali appunto lenti come lumache, sono lumache effettivamente, che riuscivano a paralizzare e a mangiare pesci estremamente mobili, mi sono veramente innamorata. Quindi questo è stato una... La molla, anche se poi i primi lavori li ho fatti su una lumaca vampira, che succhia il sangue ai pesci, che anche insomma è uno dei miei animali preferiti in assoluto al mondo.
Ecco, senta una cosa, Maria Vittoria Modica, sempre tornando a come le strategie e l'utilizzo del veleno nel mondo animale, noi che siamo altro tipo di animali possiamo ricavarne anche dei benefici dai veleni che producono i nostri fratelli?
Sì. Assolutamente sì, anzi c'è tutta una negli ultimi anni si è sviluppato molto interesse per l'applicazione farmacologica di alcune tossine del veleno. Bisogna pensare che queste proteine, questi peptidi si sono evoluti in milioni di anni di selezione naturale per essere molto efficaci, agire in maniera molto rapida su bersagli cellulari specifici, per cui se abbiamo la fortuna che qualcuno di questi bersagli è coinvolto per esempio in una patologia umana, ecco lì che la natura ci fornisce un'arma estremamente potente per contrastare alcune patologie. E in effetti ci sono dei farmaci in commercio derivati da veleni animali, restando ai conus, per esempio dal veleno di una specie di conus è stato sviluppato un farmaco che si chiama ziconotide, che è un analgesico molto potente che agisce a livello periferico, quindi non va ad agire sui recettori oppioidi nel sistema nervoso centrale, ma blocca la trasmissione dello stimolo doloroso, per così dire, sul nascere. quindi senza dare problemi di effetti collaterali, dipendenza, assuefazione, eccetera. E a parte ovviamente gli impieghi terapeutici, ci sono tutta una serie di altre applicazioni. Una che mi piace molto menzionare è l'utilizzo delle clorotossine degli scorpioni, che si è visto che legano in maniera specifica delle cellule dei tumori cerebrali. Gli scienziati sono riusciti a coniugarle con delle proteine, con delle molecole fluorescenti, e vengono utilizzate negli interventi neurochirurgici di rimozione del tumore per visualizzare proprio a livello cellulare la dimensione, i confini della massa tumorale. Quindi diciamo che ci possono fornire degli strumenti biotecnologici raffinatissimi. Ecco, diciamo che può essere un motivo in più anche per chi è meno interessato
certo,
della conservazione, della tutela dell'ambiente, per tutelare la biodiversità.
E quindi insomma sappiamo che trovare un utilizzo per gli umani serve in qualche modo ad attirare l'attenzione e magari a preservare, bisogna purtroppo passare attraverso questo. Ma comunque, senta, Fabio dice: ma l'anguilla elettrica come va considerata?
Non è velenosa, è solo elettrica.
Ecco, quindi ti dà la scossa, ma non è velenosa. Sì. Poi adesso non entriamo in questi meccanismi perché non abbiamo più tempo. Nel frattempo Nick ci chiede: ciao, ma cosa fare contro la puntura di medusa? Questa è la domanda classica, viene da dire, quando si cita le meduse. C'è un antidoto?
Non c'è un antidoto, posso dire subito quello che non bisogna fare, cioè non bisogna assolutamente mettere acqua dolce, perché farebbe esplodere ancora più strutture urticanti che rimangono a volte attaccate alla pelle. Bisogna bagnare con acqua calda senza bruciarsi, perché il veleno neurotossico tendenzialmente si disattiva con il calore, quindi avere pazienza, bagnare con acqua marina calda e cercare di staccare, se ci sono dei filamenti diciamo che rimangono attaccati alla pelle, staccarli con qualcosa di piatto dalla pelle. Se intervengono dei sintomi un po' più seri, difficoltà respiratorie, giramenti di testa, eccetera, chiamare un medico.
Certo, senta dottoressa Modica, peraltro dico adesso non mi ricordo chi aveva posto la domanda, proprio giovedì torneremo a parlare di meduse, ma da un altro punto di vista, con il professor Cristian Agrillo dell'Università di Padova, che ci svelerà delle cose straordinarie sul cervello delle meduse. Vabbè, ma ne parleremo giovedì. Senta, Maria Vittoria Modica, ricordiamo allora a Napoli, siccome insomma i milanesi amano molto Napoli e poi si avvicina il periodo delle feste, quindi magari uno va a Napoli a fare un giro, c'è una mostra che si chiama Veleni da mare, dov'è dottoressa?
Al Museo Darwin Dorn in Villa Comunale dal 9 dicembre.
E così avete anche l'occasione di vedere appunto Anton Dorna. Perfetto, allora io la ringrazio tantissimo, al volo, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Forse una balena.
Eccola lì, sempre nell'acqua stiamo, benissimo, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Altrettanto.
Grazie.
Era la dottoressa Maria Vittoria Modica, prima ricercatrice del Dipartimento di Biologia e Evoluzione degli Organismi Marini della Stazione Zoologica Anton Dorna. Ciao ciao a tutte e tutti, ci sentiamo domani, se volete, sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao da Cecilia Di Lieto.